Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Affidiamo l'intenzione principale di tutto questo tempo alla Madre del Salvatore, perché il Signore volga verso il bene il futuro del mondo e ottenga il dono della pace.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 16, versetto 19 fino a 17:4. Signore, mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione, a te verranno le genti dalle estremità della terra e diranno: i nostri padri ereditarono soltanto menzogna e nullità che non giovano. Può forse l'uomo fabbricarsi i propri dei, ma quelli non sono dei. Perciò, ecco, io faccio loro conoscere questa volta la mia mano e la mia forza. Essi sapranno che il mio nome è Signore. Il peccato di Giuda è scritto con stilo di ferro, è inciso con punta di diamante sulla tavola del loro cuore e sui corni dei loro altari. Così i loro figli ricorderanno i loro altari e i loro pali sacri presso gli alberi verdi, sui colli elevati, sui monti e in aperta campagna. I tuoi averi e tutti i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio come ricompensa per tutti i peccati commessi in tutti i tuoi territori. Dovrai ritirare la mano dall'eredità che ti avevo dato. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira che arderà sempre. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo già avuto molti esempi, diversi esempi della natura del libro di Geremia. Anche ieri vedevamo il significato, o cercavamo di capire il significato, al capitolo 16 dei versetti 14 e 15, vedendo che erano che i redattori l'hanno copiato, questi versetti, dal capitolo 23, e hanno sentito il bisogno di metterlo qui, interrompendo il discorso sul giudizio. E anche altri casi, continuamente, noi vediamo, soprattutto gli accostamenti, e il nostro impegno è anche quello di cercare di capire, non è sempre ovvio, qual è l'intenzione di questi accostamenti, perché questa è la caratteristica universalmente riconosciuta nel libro di Geremia, cioè la complessità che però è anche quella che trasmette il significato dei brani, e lo vediamo anche nel testo di oggi, dove noi abbiamo due brani molto diversi, uno vicino all'altro. Ecco, vi lascio subito la parola.
Ma a me ieri sera, leggendo soprattutto i versetti che parlano delle genti, cioè versetti 19, 20, 21, appunto sembrano non centrare nulla. Beh, intanto rispetto a queste inserzioni ho fatto una riflessione proprio mentre si cantava il Salmo 89, cioè si cantava, si leggeva. Se io scelgo il Salmo 89 come salmo responsoriale, non metto come ritornello: siamo distrutti dalla tua ira. che si ripete ogni volta. Ne scelgo uno che parla della misericordia, sia su di noi la tua misericordia, perché è un salmo di giudizio. Io scelgo un versetto che ci ricorda la misericordia del Signore. Questo viene spontaneo. E quindi anche qui il redattore sembra che inserisca degli atti di fede in mezzo a degli oracoli di giudizio. E quindi in questo giudizio sui peccati di Giuda in particolare e sulla sua idolatria, altari, pali sacri, alberi verdi, colli elevati, e si dice al versetto 2 e anche prima, dice, questa iniquità non si può assolutamente occultare perché la terra è piena di abomini che sembrano essere gli idoli. C'è un'inserzione sul fatto che Dio avrà il potere di far ritornare a lui, di raccogliere a lui anche persino i gentili, persino i pagani che si fabbricano degli idoli. E dice: Dio è capace di, la mia mano e la mia forza sapranno raccogliere anche tutte le genti idolatriche, cioè come se la menzione degli idoli mostrasse a Geremia la visione futura, cioè o gliela ricordasse o al redattore, nel giorno in cui tutti i popoli abbandoneranno gli idoli. E quindi o tornano i pagani e Gerusalemme non è capace di tornare, oppure tu sei potente di far ritornare i pagani, fai tornare anche Giuda, fai tornare anche il tuo popolo.
Io pensavo, per come inizia il versetto 19, che questa parola che si apre sulla prospettiva dei popoli parte però dalla coscienza e dalla conoscenza del Signore. Signore, mia forza, ricorda anche il Salmo 17, mia forza, mia difesa, mio rifugio. Nel giorno della tribolazione, nel giorno della strettezza. E pensavo che in fondo, in questo senso qua, i due aspetti anche hanno una loro forte connessione, cioè in un contesto che non conosce il Signore, di popoli che sono soggetti alla menzogna, alla vanità, dice sempre versetto 19, Israele ha questo grande compito di portare la conoscenza di Dio, e questo quindi come se fosse un aggravante, cioè, o comunque una responsabilità, è più grave ancora, come dire, la sua idolatria, perché è portatore lui invece di un rapporto di cui questi popoli, a cui questi popoli sono chiamati, a te verranno. Quindi, non so, in questo senso qua, oggi l'avevo letto con una continuità maggiore, questo passo composito. E quasi che poi, quando torna con l'inizio del capitolo sul peccato così, così forte, appunto, abbia quasi una valenza ancora di gravità maggiore, proprio perché i popoli hanno bisogno di Israele.
Mi chiedevo anche se non c'era una certa ripresa del versetto 11 precedente, quindi 16-11, quando dice, scusate, i vostri padri mi abbandonarono, seguirono altri dei, li servirono, li adorarono, eccetera. E voi avete agito peggio dei vostri padri, ognuno segue caparbiamente il suo cuore malvagio. Quindi questa doppia cosa, ecco, seguirono e seguite altri dei, quindi il vostro cuore malvagio, nel senso che qui, quando parla invece delle genti, in qualche modo mi sembra quasi dire: Cioè loro riescono a, riusciranno a un certo punto a riconoscere che gli dèi sono menzogna, quasi come dire, ma voi siete quasi peggio di loro, cioè non riuscite a staccarvi da queste nullità. Perché là parlava di cuore, e anche qua dice il peccato di Giuda è scritto con stilo di ferro, con punta di diamante sulla tavola del loro cuore, e poi lo riprenderà dopo, che il cuore è difficilmente guaribile, dirà. Cioè mi sembra che ci sia questa, come dire, questa inserzione delle genti quasi per scuotere e dire guardate che sono quasi meglio di voi, perché loro riconosceranno, voi invece questi dei li avete proprio sposati, per così dire, e non riuscite a tornare a me con tutto il cuore. E quindi mi sembra una, così proprio un modo per scuotere in modo forte, ecco.
Un po' in questa linea mi sembra che confermi questo pensiero il così che inizia il versetto 2. Così quando, così in che modo? Penso che fosse questo venire delle genti, dire i nostri padri ereditarono soltanto menzogna, questo venire delle genti possa, nonostante la gravità del peccato scritto con stilo di ferro, possa portare i figli a riconoscere che anche i loro altari sono tutti menzogna. Un pochino mi sembra questo pensiero confermato anche da quella forma che non mi sembra consuetissima del versetto 4, dovrai ritirare la mano, cioè è il popolo che rinuncia, che mi sembra che capisca che rinuncia alla propria eredità, non è il Signore che spezza in questo versetto, non è il Signore che spezza l'alleanza, è il popolo stesso che coglie di dover ritirare, perché ne ha fatte di tutti i colori, di dover ritirare la mano sulla propria eredità.
Il versetto primo, il peccato inciso sulla tavola del loro cuore, come sulla tavola delle leggi erano incise le leggi, insomma, questa memoria del peccato deve rimanere profondamente appunto incisa e nel ricordo, perché il peccato è avvenuto e probabilmente partendo da questo peccato, nel ricordo di questo peccato, io dico forse ci si può, partendo da lì ci si può risollevare.
Che un certo contrasto fra le genti che si fanno i loro dei, dice può fare per sé un uomo degli dei, e invece questa eredità che è stata data, ti dovrai ritirare dall'eredità che io ti ho dato. E pensavo che anche questa è la gravità del peccato, che il popolo ha ricevuto un'eredità preziosa, ha ricevuto la rivelazione, e quindi il peccato è veramente, sì, c'è un contrasto, le genti arrivano a capire che sono nullità. È Israele che ha ricevuto questo grande dono deve essere spogliato per poter capire, non so, mi faceva questa impressione, ci deve essere come uno spossessarsi di questo essere privato di questo dono per poter ricevere misericordia, per riceverlo di nuovo per pura misericordia, insomma, c'è un contrasto fra le genti e questa eredità che il popolo ha ricevuto, dono grandissimo, e questa ira che arderà per sempre, e fa un po' impressione.
È stato già detto, ha sottolineato il versetto 1 del capitolo 17, dove il peccato di Giuda è scritto come stilo di ferro e inciso con punta di diamante. E subito viene da leggere Deuteronomio 6, quando dice: questi precetti ti stiano fissi nel cuore e li ripeterai ai tuoi figli. Qui non parla di ripetere, qui i figli vedono. C'è un rapporto diretto. Nel male dei genitori c'è il figlio che riconosce gli altari e i pali sacri. C'è una grande responsabilità dei genitori proprio su questo, perché la trasmissione non è soltanto nel trasmettere la parola che è stata data da Dio, ma anche nel violarla.
Io volevo solo aggiungere una cosa che probabilmente è già stata detta, ma in altre parole, è il riconoscimento del fatto che le genti, i goim, verranno a dire queste cose, è praticamente il riconoscimento di una confessione, cioè loro confesseranno di avere seguito delle vanità, gli idoli, mentre nel capitolo precedente il popolo non riconosce di avere seguito questi idoli o che i loro padri abbiano seguito questi idoli. Al versetto 10 loro chiedono: perché il Signore ha decretato contro di noi queste cose? Cioè loro non sono proprio all'altezza, non capiscono perché il Signore li ha abbandonati quando dovrebbero invece confessare questa cosa, come fanno i popoli.
Questo brano inizia con un'esclamazione di consolazione. Signore, mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione, a te verranno le genti dall'estremità della terra. E termina con una afflizione, una constatazione di afflizione. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci. Quindi tutto orienta verso la diaspora. Dio ha già deciso di mandare il suo popolo in esilio. E perché dice: avete acceso il fuoco della mia ira che arderà sempre, ma è il fuoco bruciante, inestinguibile del Dio di Israele. E quindi sembra che quando dice ti farò ritornare, verranno le genti dall'estremità della terra, quali sono le genti che verranno dall'estremità della terra? Quelle che hanno vissuto con il popolo in esilio, e quindi saranno loro stessi che rientreranno, saranno richiamati. Quegli stessi che sono stati esiliati, che hanno vissuto nella diaspora e ritorneranno.
Il fuoco della mia ira che brucerà in eterno ad Olam. Non può essere vero. Secondo voi può essere vero una cosa del genere? Cioè il fuoco dell'ira di Dio che brucerà in eterno per sempre? Avevamo già ieri una delle possibilità, che quando Dio dice queste cose e naturalmente è molto arrabbiato, è come uno che è molto adirato, ma non le mette in pratica. Non può essere in eterno perché contraddice se stesso. Vedevamo già questo pensiero che mi sembra che sia già emerso più volte. E può essere letto il brano di oggi, soprattutto come vediamo l'accostamento dei due testi, che sembrano essere anche su piani diversi. Il primo testo è fatto con espressioni dei salmi in particolare, e sulla base delle promesse future, alla fine dei giorni, ecco, verranno le genti e diranno, ecco, noi adesso sì che ecco, era tutto falso. Quindi si richiamano le promesse future. Invece il resto, l'altro brano all'inizio del capitolo 17, riguarda il presente. Anche questo aspetto credo che vada tenuto presente. Cioè, può essere letto come, mi pare di aver capito, anche Sara suggeriva, come un atto di speranza e di fede nel futuro. E può essere letto come un'ammonizione sul presente. Forse io propenderei in questo accostamento per questa linea, però non si devono escludere altre possibilità, perché in particolare il libro di Geremia non solo consente, ma costringe a riflettere proprio su queste parole accostate molte volte, anche dal punto di vista, lo abbiamo ripetuto più volte, anche dal punto di vista letterario è un caos, tutti lo dicono, cioè, non è solo sul piano del... Noi guardiamo i contenuti e anche su questo è molto interessante, ma anche sul piano letterario ci sono testi in poesia, testi in prosa, uno attaccato all'altro. E volutamente si deve scoprire, ecco, da questo una fecondità, ecco, continua di questi testi, e l'accostamento di questi due testi credo che forse prevale, almeno per me, l'aspetto dell'ammonizione. Perché a chi è rivolto sempre? Non è che sta parlando ai gentili, alle genti, sta parlando o di Israele, di Giuda, o a Giuda o di Giuda. Quindi, richiamando le promesse future, stabilisce un contrasto molto forte. Mentre in futuro le genti abbandoneranno l'idolatria e riconosceranno e verranno a me, voi invece, che siete coloro che invece hanno ereditato, come mi pare di capire che diceva prima Mariam, hanno ereditato invece la conoscenza di Dio, voi rimanete aggrappati all'idolatria. Mi sembra che questo sia il contrasto che volutamente vedrei un parallelo nel testo di nel capitolo 8 di Matteo che abbiamo appena letto, adesso non è il brano di oggi, abbiamo appena letto, quando Gesù dice non ho trovato una fede così grande in Israele, verranno dall'Oriente, dall'Occidente, siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno, mentre i figli del regno saranno gettati fuori. Ora questi testi, e quel testo lì di Matteo, e anche questo in fondo, naturalmente noi siamo condizionati dalla lettura quasi inevitabile di tutta la tradizione cristiana che ha stravolto questa lettura in realtà, cioè ha fatto di questa una specie di descrizione di quello che avverrà, cioè una specie di descrizione della Chiesa. Vedete le genti che vengono e la Chiesa, e Israele è stato gettato fuori. Così è stato letto e sempre è stato letto fino ad oggi. Il testo non vuol dire questo, assolutamente. No, non è questa l'intenzione del testo. Il testo è un'ammonizione anche qui per Giuda, per Israele, che si basa su questo contrasto. Pensate, mentre i gentili in futuro, come sappiamo dalle profezie, verranno, abbandoneranno, voi invece continuate in modo pervicace a essere legati all'idolatria. Mi sembra che sia questa una forte ammonizione ai figli del regno, naturalmente. Anche Gesù parla ai figli del regno, cioè a Israele, dicendo: guardate che voi sarete gettati fuori, ma non è la descrizione di quello che succederà. Non bisogna prendere questi testi in questo modo. Sono testi molto forti di ammonizione. Io penso che devono essere... Qui noi vediamo un esempio. Ecco, il testo l'inizio del capitolo 17 è molto forte, perché è senza speranza. Cioè, il peccato di Giuda, che qui risulta essere l'idolatria, ci sono anche altri peccati, sono stati elencati, è talmente iscritto è scritto con stilo di ferro nella tavola del loro cuore, quindi non si può estirpare. Notiamo fin da adesso, però i redattori qui non l'hanno fatto, perché io penso che sia un'ammonizione, che al capitolo 31 di Geremia, esattamente il versetto 32, dice l'opposto, e sempre di Israele lo dice, anche quello è stato letto come se fosse, è sempre con Israele che Dio stabilisce la nuova alleanza, no? Non è con altri. Là si parla di questa alleanza nuova che per Geremia consiste in un atto che fa Dio. Non si sottolinea la conversione là di Israele, si sottolinea un atto nuovo che Dio farà rispetto a quello che ha fatto al Sinai. Quello che ha fatto al Sinai è fallito perché era ancora esterno, nonostante tutto. Quello che farà a suo tempo, ecco, scriverà la mia legge, la scriverò sul loro cuore, però lo deve far lui. Qui non è richiamato quel testo, però l'espressione del versetto 1 qui, cioè che il peccato di Giuda è scritto con stilo di ferro sulla tavola del cuore, è chiaramente la stessa espressione, altrimenti non userebbe la tavola. La tavola del cuore qui richiama la profezia futura. Rinnoviamo insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle, nell'ora della nostra Eucaristia, la preghiera per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo chiedendo al Signore che sempre di più incida la sua parola, la sua volontà buona di amore nel nostro cuore, così come ha fatto, e non permetta che noi sovrascriviamo invece questa tavola col nostro peccato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per tutta la Chiesa, perché confidi sempre nel suo Dio, nel nostro Dio, perché non confidi in dei fabbricati con le proprie mani, ma affidi sempre la sua azione alla volontà di Dio espressa nella sua parola. Preghiamo. Preghiamo per il nostro paese, per il nostro mondo, per l'Europa, per tutto il mondo, proprio perché si ritragga dagli idoli della violenza, del potere, della forza che schiaccia ogni altra cosa, perché invece sostituisca questo la collaborazione, l'amicizia, la fraternità fra i popoli. Preghiamo.
Oggi si fa memoria di Santa Bacchita, che era schiava africana Preghiamo perché per la sua intercessione cessi anche quella violenza che si sta consumando proprio nel Congo, nel suo paese e in tutti i paesi dell'Africa, le atrocità che si stanno commettendo nel silenzio generale. Preghiamo.
Preghiamo per le ordinazioni diaconali domani, dei diaconi permanenti, soprattutto dei tre dei San Martini, a ridosso dell'anniversario di del primo anniversario di Don Giovanni, perché il Signore benedica il cammino delle nostre famiglie, della diocesi di Bologna e della Chiesa tutta. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, fra tutti noi, per tutti i nostri giovani, che il Signore li accompagni e li illumini sempre.
Preghiamo.
Il mio figliotto Jacopo, perché il Signore lo custodisca sempre nelle sue scelte di vita, preghiamo.
Per la famiglia afghana che vive al borgo di Monteveglio e per quanti sono sradicati dalla loro terra, devono lasciare tutto e affrontare un futuro incerto, senza sicurezze, preghiamo.
Anche per tutto il popolo palestinese, in questa baronda che si sta montando sulle loro teste, noi ti preghiamo.
Preghiamo, domani non faremo la memoria di Santa Scolastica, perché domenica vorrei pregare per la nostra sorella, che è a Inaric, preghiamo per tutte loro in questo momento, preghiamo. Poi oggi che siamo tutti insieme, preghiamo per Martina che è appena arrivata, perché possa stare bene in questa sede e possiamo essere in grande comunione con lei. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Accogliamo sempre anche le intenzioni di quelli che ci raccomandano, ciascuno alla comunità, quelli che ci seguono, ci ascoltano e ci seguono nella preghiera. Preghiamo. Ancora per la pace, perché il Signore disperda i progetti negativi, i progetti di guerra. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.